Buonasera a tutte. Oggi siamo vigilia di 5 di Kislev. Dunque siamo 4 Kislev, ma essendo dopo la Shkia, siamo vigilia di 5 di Kislev. E come ogni settimana, diamo velocemente una sintesi della Parashah per poi toccare qualche punto, appunto, secondo l'ottica della Hasidut, della Kabbalah, e poi la Haftarah, sempre grazie a Rivka Rossella, che ricordo giustamente. Allora, Parashat Vayetzé. Allora, abbiamo Yaakov che, sotto l'ordine del padre, cioè la madre era dietro, ma poi di fatto il padre che lo chiama, dice: mai sia che ti sposi con una delle figlie di Canaan come tuo fratello Esav, e anche, come aveva detto anche Rivka, Esav, tuo fratello, ha già bevuto la coppa di quella coppa Shelon Edah, di quando uno viene a mancare, del lutto nei tuoi confronti, ti vuole morto, dunque vai a Haran e lì, per favore, sposa una della famiglia, e in questo caso la cugina. E Yaakov si inoltra, esce da questo luogo, esce dunque da Beersheba, e con lui, come avevamo visto nel Rashi, esce Hodah, Zivah e Hadarah, come succede con tutti i tzaddikim quando lasciano un luogo, perché il tzaddik è Hu Hodah, Hu Zivah, Hu Hadarah, appunto è per usare i termini del Rashi, appunto la bellezza, lo splendore, la gloria del luogo, e dunque quando esce il tzaddik esce con lui anche la gloria, lo splendore e la bellezza, e si avvia verso Monte Moria, e qui il famoso sogno con la scala, Passù, che mia mamma ripete più volte al giorno, ogni volta che vede una scala che passa su una macchina o altro. E dopo questo sogno con gli angeli che salgono, che scendono, quelli che l'hanno accompagnato fuori da Eretz Israel, quelli che lo accompagnano, cioè da Israele a fuori e poi per entrare, e un bellissimo sogno con tutte le brachot annesse, e finalmente vicino al pozzo, perché sappiamo che l'acqua è il Maime, la Torah, l'acqua rappresenta la Torah, dunque la vita, come non si può vivere senza acqua, non si può vivere per noi ebrei senza Torah, e dunque è la vita. Si forma quando una coppia si forma. Ecco perché i nostri patriarchi e i loro shiduchim, abbiamo visto da Rivka, Yitzhak, il primo shiduch, vedi Rivka, c'è un parasha dove parliamo di Rachel, ma Rivka la ricordiamo ancora, Shetibria. Così anche Rachel e Yaakov, poi c'è questa scena molto romantica dove la vede, la abbraccia, bacia, piange perché vede il Ruach HaKodesh che non sarà sepolto con lei. Anche perché purtroppo, a differenza del padre, che quando Eliezer è andato come messaggero a cercare Rivka in moglie, è arrivato con 10 gamelli colmi, lui invece arriva senza niente, perché appunto la famosa Midrash, che è il figlio di Esav, con l'ordine del padre di ucciderlo, dice: io ho l'ordine di ucciderti. D'altro canto sono cresciuto nelle braccia del nonno, dico, non voglio creargli dispiacere, no? Yitzhak, cosa fare? Dimmi tu, Yaakov. Allora dice: prendi tutto quello che ho, e il povero è considerato morto. E dunque si presenta Rachel senza niente, questo dopo aver spostato questa enorme pietra che era sul pozzo, che tutti il gregge, no, di pastori erano radunati, si dovevano radunare ogni giorno per poter insieme rimuovere questa pietra. E lui, come vede Rachel arrivare da solo, mostra la sua forza. Abbiamo parlato anche durante la settimana, la mattina, quando abbiamo studiato questi psukim coi Rashi, che i nostri patriarchi, le nostre matriarche, non solo spiritualmente erano estremamente elevati, cioè il massimo, ma anche fisicamente erano proprio belli, forti, e come lo vediamo appunto anche in questo episodio. Poi c'è Yaakov, che interessante. Carissima, stamattina abbiamo parlato di te.
Di
E
me?
quando abbiamo ricordato Ruth, infatti, come non pensarti, Megillat Ruth, e ti ti dico esattamente dove, nel Passuk 4 del capitolo 31, si è riportato l'esempio di Ruth e guarda la mia Ruth, aiuto! Cosa hai combinato? Ma non è possibile! Cos'è il
Impossibile.
motorino?
No, sono più pericolosa a piedi che con la moto. Mi sono rotta, mi
Aiuto,
sono rotta
aiuto!
la mano.
Aiuto, Shetibria,
Wow,
Vishvimana, no, questa no.
come hai fatto? Allora, ieri
Camminando, non ho
ero
capito, sei
andata ieri
scivolata.
mattina, aspettate un attimo, che ieri mattina sono andata un po' a correre. Ho detto vado a correre un pochino. E mentre correvo ho inciampato, ma poi non corro forte, eh? Cioè una corsetta così normale. E ho inciampato, sono caduta, mi sono
Mamma.
fatto male, però tanto che sono stata tipo 7 minuti seduta per terra così. Vabbè, poi ho preso la moto, sono tornata a casa, mi sono fatta la doccia. Io ho un livello del dolore molto alto. Sono andata dove dovevo andare, al lavoro, tutto quanto. Me la sono fasciata ho messo una crema. Poi quando sono arrivata lì, verso le 11, ho messo il ghiaccio. Quando l'ho sfasciata, perché ho detto, beh, voglio vedere come sta. Era tutta gonfia. Insomma,
Wow.
ho chiamato subito il medico, mi hanno fatto la FNAIA per andare al moped e lì mi hanno detto, quello che mi hanno detto è di andare in ospedale. E mi hanno detto che forse la prossima settimana devo fare un'altra lastra e se l'osso non si è spostato va bene così, se si sposta mi devono operare.
Aiuto, aiuto, aiuto. Guarda,
Facile, ma se hai
refuori.
bisogno di qualcosa, diccelo,
Risuta, Shetty. E
è
vedi che ti ho
difficile. Se
ricordato
vedete
che
come sono
sono
vestita, sembro una barbona perché devo mettere cose che sono comode, che mentre il braccio
certo, mamma
mi
mia.
posso tirare su con una mano.
Mamma mia, mamma mia.
Barba insieme alla sinistra, non è la destra. E poi veramente Baruch Hashem, potevo andare peggio. Se fosse
A
stato una
Shalom.
gamba, se fosse stato un incidente col motorino, questo
Shalom,
cadere.
Shalom, mai sia, mai
Per
sia.
cui va bene così, va bene così.
Shetibria Veshlema, Shetibria Veshlema,
Mamma mia.
sputa Shiur e comunque tornando da lavoro sfinita con lei e comunque ti sei collegata. Bischutze, che Hashem ti porti la refuah Shlema, umushlemet e non avrai bisogno di nessun intervento, amen, amen, e ti
Amen.
passi possibile.
No,
Amen, veniamo.
anche perché devo partire il 22, devo andare a Roma.
Ah, è vero, aiuto, aiuto, Sheti, Bria Veshlema, Bria
Amen.
Veshlema, molto prima, molto prima.
Andrà tutto benissimo, diranno, questo è miracoloso, sei guarito.
Amen, amen, ve amen, mille volte, carissima Sheti, Bria. Stiamo parlando del matrimonio di Yaakov e con Rachel, Bezrat Hashem, ti porti bene anche a te e a tutte quelle che hanno bisogno, un
Amen.
sifu, Bezrat Hashem, Mishoresh Nishmatchem, Nishmatenu, tutto Am Israel, Amen che ne razzon. Siamo appunto alla richiesta della mano di Rachel, come ben sappiamo, Esav propone
Della
questi sfidi.
mano, fratelli.
Eccola dove sei arrivata, eccola.
Alla
Bene,
mano.
buonissima. Cosa vi ho detto? Troveremo la Shgaha Pratit. Ha
Ecco fatto.
richiesto la mano e che la mano di Ruth sinistra e tutto il tuo corpo sia sano, amen che mi razzò. Poi, vabbè, come passano i 7 anni, dammi mia moglie, perché allora questo era, dal momento che ha lavorato 7 anni, questa era la condizione, era già considerata sua moglie. E lui, ovviamente, Lavan, come tutti sappiamo, sostituisce Rachel con Lea. Rachel le dà i simanim, il codice segreto per non svergognare sua sorella, e l'indomani però scopre l'imbroglio e a quel punto la dice ok, lascia passare i Sheva Brachot, come si concludono i Sheva Brachot, ti do in sposa anche Rachel, però mi devi lavorare altri 7 anni. Lavan Harami da Aram, ma Harammai l'impostore per antonomasia. E ok, Lea genera i primi quattro figli, Reuven, Shimon, Levi e Yehuda. A quel punto però Rachel vede che non ha figli, allora gli dà la sua serva Bilha, che si poi genera anche lei fi e due figli. Abbiamo l'episodio delle mandrangole, che Rachel vuole le mandrangole di Reuven, in cambio le dà la notte con Yaakov a Lea, e da lì nasce Issachar. Poi arriverà anche Zvulun. Abbiamo gli ultimi tre figli, gli ultimi figli di Lea. Poi Rachel, dunque Bilha, anche lei due. Rachel a quel punto partorisce Yosef, e a quel punto Yaakov dice: basta, concordiamo un salario. Allo zio, fratello della mamma, slash suocero ormai, e 100 volte le condizioni di questo salario vengono cambiate, cioè la vanno ovviamente, non abbiamo detto per antonomasia, l'impostore, non a caso, e dunque cambiò le condizioni del salario 100 volte. E poi quello che vedremo domani, dopodomani, insieme la mattina, domani insieme Shabbat. E abbiamo la fuga di Yaakov da Lavan, l'inseguimento di Lavan, il monito di HaKadosh Baruch Hu di non toccare né Yaakov né la sua famiglia. E qui Lavan che propone un trattato a Yaakov, cioè: io ti mi sarei vendicato, ti avrei fatto del male, ma Hashem non mi ha lasciato. E a quel punto gli angeli della terra di Israele accolgono Yaakov. Questo molto in sintesi la parashah. E andiamo a due o tre spiegazioni velocemente, secondo appunto, come dicevamo, l'ottica della Hasidut, e poi studieremo la Haftarah insieme. Allora, veramente come ogni parashah c'è un oceano di spiegazioni, anche in genere, cioè Pshat, Remez, Drash, Sod, e nel Sod, ecco, però un assaggio di assaggio. Ok, allora partiamo dall'inizio della parashah. Vayetze Yaakov Beersheba. Yaakov esce da Beersheba e si dirige a Harran. Allora, mi Beersheba, dunque, semplicemente esce dalla città di Beersheba. Ma adesso andiamo alla spiegazione. Allora, partiamo col Midrash e poi vediamo come viene sviluppato secondo la Hasidut. Allora, secondo Midrash, Rabbai, per essere precise, mi Beerash el Shvuah. Dunque, lui lascia il pozzo del giuramento. Be'er, pozzo, Sheva, Shi, Leishava, giurare, Sheva anche il numero 7, e Sheva, Leishava è il verbo giurare. Dunque, dal pozzo del giuramento. Cosa ha detto? Dice: io dunque esco da questo giuramento, perché, di modo, perché cosa ha chiesto Avinele? Ishav Ali, Keshem Shenish Balischenecha, tu giurami, dunque. Voleva anche lui stimolare un trattato di pace, come aveva fatto a suo tempo Avraham Avinu. E Yaakov, Yitzchak anche, volevo dire, Yaakov però rifiuta. E perché appunto Avraham Yitzchak, sia il nonno che il padre, volevo dire, sì, sia Avraham che Yitzchak avevano sì stipulato con lui un patto. E lui no, come mai? Si sottrae, diciamo. Allora, ecco qui la Hasidut che ci spiega che in realtà vi è una differenza sostanziale tra il servizio divino di Avraham Yitzchak e quello di Yaakov. Avraham Yitzchak si sono dati corpo e anima letteralmente per allontanare tutto quello che rappresenta le forze opposte al bene, e che questo male non si opponga alla santità. Però di fatto l'essenza del male era rimasta tale. Ecco perché da Abraham, vediamo, è nato anche Ishmael, non solo Isacco. Da Isacco è nato anche Esav. Perché loro hanno respinto il male, soggiogato il male, ma non disintegrato, non annullato. Yaakov invece, cosa si è occupato? Della l'esacchè, dunque di purificare il male, o di, più precisamente trasformare il male in bene. Dunque, annientare le.
Che si intende trasformare il male in bene? Mi hai un esempio più che
Allora, per
posso.
esempio, un pratico. Allora, una persona è avara di natura, no? Ognuno ha la sua natura. Cosa fa? Fa di tutto per soffocare questa avarizia. Questo è soggiogare il male. Invece, il trasformare è usare questa avarizia ed essere avaro con tutto quello che è il male. Hai capito? Vuol dire prendere un difetto o, vabbè, un esempio classico, fortissimo, Pinchas, no? Abbiamo i 10 comandamenti, non uccidere. Cosa fa Pinchas? Quando
Uccide.
vede che la situazione è quella che uccidere salverà il popolo, dunque uno che, dei peccati capitali, che è l'omicidio, diventa una mitzvah. Dunque, ti ho detto così, i primi due che mi sono venuti a mente. Dunque, soggiogare, soffocare, no? Non, come anche prendere un medicinale che fa sì che i dolori non, uno non soffre, però la malattia
Coltello,
è
tipo che il
ancora.
coltello lo utilizzi invece che per uccidere, per fare la
La
scelta, così
Shechita, bravissima,
potrebbe
esatto.
essere un'idea. Ok, ho capito, ho capito.
Bellissima idea, bellissima idea. Vuol dire usare lo stesso strumento che normalmente è portato per qualcosa di negativo, per uccidere, metti, però usare invece per invece, fare l'uccisione secondo l'Alaha, secondo la Shechita e via dicendo. Dunque, la stessa cosa però usata per il bene. Dunque, la trasformazione del male in bene. Questo è quello che Yaakov ha fatto. Infatti, Yaakov Avinu, quando ha lasciato questo mondo, e prima lo vedremo in Parashat Vayechi, benedirà tutti i suoi figli, sì, ebbene, c'è proprio questa espressione, mitato shlema, il suo letto di morte è integro, vuol dire che lui ha lasciato questo mondo lasciando 12 figli, tutti tzadikim, tutti che seguivano allora le vie di Hashem e della Torah, quando invece Avram ha lasciato Ishmael e Yitzhak e Sam. Ecco dunque quando si dice che Giacobbe è uscito da Beersheba, dunque si è sottratto da questo patto stipulato con Avimelech, perché lui, a differenza di suo nonno Avraham e suo padre Isacco, che hanno stipulato questo patto per soggiogare il male, lui invece esce da Beersheba, esce da questo giuramento per arrivare a Haran, che Haran era proprio l'emblema dell'impurità, della malvagità, della negatività, no? Haran Afshel Makom, infatti, viene definito, per poi trasformare questo Haran in Kedusha. E come fatti e uscire da lì con 4 mogli, con 11 figli, con perché Beniamin Baderech, ovviamente, eccetera. E tantissimo, ricchezze materiali e spirituali, ovviamente. Allora, quando esce, no, per andare a Haran, si ferma, cosa che non ha fatto per 14 anni, perché abbiamo studiato nel Rashi, vi ricordate, giusto? Un accenno per quelle che non hanno la possibilità di seguire le lezioni della mattina, dunque qualche rashi lo ricordo, giusto per. E dunque si imbatté nel luogo e qui anche abbiamo la tfilà di Arvit che viene istituita da Yaakov e anche, come dicevo, per 14 anni precedenti, dunque, ha studiato nella scuola di Eder, non si era mai coricato di notte e quindi stavolta talmente era costantemente occupato nello studio a Torah, come riporta Ra, come è scritto nei Bereshit Rabbah, riportato da Rashi, e ecco che qui finalmente si corica. Cosa fa però prima di coricarsi? Prende di queste pietre, no? E prese delle pietre e le pose intorno al capo. Domanda che viene posta qui dal Rebbe e la risposta. Allora, cosa dice? Il Rashi, prima cosa dice, riporta Asanti min marzer saviv lo rosho sheyaremit nechayotra ot. Dunque, Rashi, no, sì, come sono, scusate, no, sono, ho perso il. Ok, allora, no, scusate, vado indietro, mi sono persa, ho perso il senso. Voilà. Dunque, prende queste pietre, come abbiamo detto, e le ne fece come un muretto. Io ve l'ho detta nei termini di Rashi, Asanche Min Marzef. Dunque, ne fece un muretto in forma di grondaia attorno al capo perché aveva paura delle bestie feroci. Vi ho tradotto quel che vi ho letto prima in ebraico, Rashi. Allora, domanda che ponerebbe, dice, ma un attimo, ma perché solo il capo? Allora, Mima Nafshach, la famosa espressione. Se aveva bitachon in Hashem, dunque fiducia cieca in Hashem, che gli animali non l'avrebbero colpito o comunque danneggiato, allora perché proteggere la testa? Dunque non doveva proteggere niente, tanto Hashem lo protegge. E se non voleva, come sappiamo che non bisogna confidare nei miracoli, e allora a questo punto doveva proteggere tutto il corpo e non solo la testa. E qui abbiamo la spiegazione, appunto, secondo la Cassidute, dice così. Nel Teilim 128, famoso Teilim 128, Shira Maalot, Ashrei Kol Yirei Hashem, Kol Yirei Hashem Haolech Bidrachav, Yegi HaKapecha Ki Tochel, Ashrecha V'Tov Lach. Quando mangi il frutto della fatica delle tue mani, sei beato e te ne verrà del bene. Questo è il Pasuk di Teilim che riporta il Rebbe e dice, per spiegare appunto, dice, questo Pasuk del Teilim 128 spiega come normalmente dovremmo, diciamo, comportarci per quanto riguarda la parnassà, sostentamento. Vuol dire che deve essere yegia kappecha, comunque la fatica delle tue mani, e non yegia roshcha, la fatica del tuo capo, della tua mente. Nel senso che tutto quello che riguarda la parnassà deve essere solo kappecha, con le tue mani, ma il capo, dove abbiamo l'intelletto e il sechel e la chokhmah, cioè tutte le forze intellettuali tramite le quali arriviamo ai sentimenti che sono alla base di tutte le mitzvot, cioè al sentimento di timore, di amore. E dunque tutto quello che diciamo, l'intelletto deve essere diretto verso la santità, la Torah e il servizio divino. E quando di fatto ci comportiamo in questo modo, nel senso mettiamo l'accento su quello che è Torah e Kedushah, e dunque mettiamo tutta la testa in ciò, e allora è assicurata la seconda parte del Pasuk, Asherecha Vetovlach. Sarai beato e te ne verrà del bene anche materialmente. Ecco perché quando Yaakov si diresse a Haran, e lo scopo, come abbiamo ricordato prima, era di formare, creare una famiglia ebraica e non una famiglia, in questo caso la famiglia, non nel senso, non alla siciliana, ma nel senso sacro, la famiglia, i figli di Israele, Yaakov, che si chiamerà, come vedremo poi dopo, Israele, e dunque dalla quale poi na nascerà proprio il popolo di Israele. E ecco che cosa fa? Prende queste pietre e protegge, sì, solo il capo. Perché? Perché appunto, diciamo, sottolineare quello che abbiamo appena spiegato, che il capo deve essere protetto. È vero che per formare una famiglia uno si sposa, ma deve anche procurarsi il sostentamento per mantenere la propria famiglia. Come vedremo, infatti, Yaakov per 20 anni lavorerà fisicamente, sarà l'addetto responsabile al business dello zio slash suocero, cioè, che allora il business era la pastorizia, dunque era pastore per 20 anni, dunque ha dovuto proprio lavorare per il sostentamento della propria famiglia e per poter avere in moglie Rachel i primi 14 anni. Questo da un lato, ma sapendo ciò, lui cosa ha detto? Un attimo, mi devo sposare, devo preoccuparmi della Parnassà, ma questo è perché è volontà di Hashem che così funziona il mondo. Però l'essenziale, cioè tutte le capacità intellettive, no? Quelle le devo canalizzare verso la Torah, la santità e le mitzvot. E ecco qui la risposta dunque alla domanda come mai proteste solo il capo, questo secondo la Hasidim. Un ultimo punto prima di avarci all'Aftarah, e noi vediamo che, dunque, abbiamo queste due sorelle, Lea e Rivka, e una ha questi occhi tutti gonfi, no? Perché dice, ah, tutti dicevano, ah, c'è il fratello, la sorella ha due maschi, il fratello ha due femmine, la grande sarà data in sposa al grande e così la seconda. Dunque, Lea a Esav e Rachel a Jacob. Però, un attimo, allora, queste sono le spiegazioni, no? Anche lo vediamo nel passuk in modo molto chiaro. Cioè. E adesso, il passuk usa i termini Shem HaGdola Lea e Shem HaKtana Rachel. Dunque, nome della primogenita, di quella più grande Lea, e di quella più giovane invece Rachel. Allora andiamo alla Kabbalah, andiamo alla Hasidut. Allora, noi abbiamo studiato e studiamo tutti i giorni il Tanya, e nel Tanya, che porta appunto lo Zohar e la Kabbalah, si parla delle Sfirot. E abbiamo le prime tre Sfirot, che sono appunto quelle intellettive, Chochmah, Binah e Daat. Lea, secondo appunto la Hasidut, la Kabbalah, corrisponde alla Sefirah di Binah. E allora abbiamo anche il tetragramma tra i nomi di Hashem, Elohim, Ado, e il tetragramma Yud Kei Vav Kei. E nel Yud Kei Vav Kei abbiamo due Hei, la prima e la seconda. Allora, Hei Gdolah, che è la prima Hei del tetragramma, corrisponde alla Sfirah di Binah, che a sua volta corrisponde alle A. Rachel invece corrisponde alla sfira di Malchut, del regno, che a sua volta corrisponde alla lettera Hei, la seconda Hei del tetragramma. Ecco perché Yaakov dice a Lavan: ti servirò per le tue due figlie, cioè il mio lavoro, cioè o piuttosto tramite il mio lavoro, io farò il Berur delle due Sefirot, sia della Binah che del Malchut. Ok, detto molto in breve, in sintesi, però bellissimo, molto profondo, molto, ecco, bello. Poi ci sarebbe un mare di altre spiegazioni, sempre secondo Kabbalah Hasidut, ma giustamente inoltriamoci nella bellissima Haftarah anche di questa settimana. Allora, all'Aftarà di questa settimana, Vayetzé è l'Aftarà di Oshea, dal capitolo 11, da Passuk 7 a Passuk 11, e poi dal capitolo 12, da 1 a 14, più o meno. Poi ci sono gli Ashkenazim che proseguono con l'ultimo Passuk 15, e poi il capitolo 13 e 14. Allora, vediamo un attimo però di capire, abbiamo parlato di Oshea, non tutti sanno chi è Oshea. Allora ricordiamo che Oshea fa parte dei Nevi'im, dei profeti, è il primo del Tre Asar, periodo storico, parliamo a metà, no, del periodo del primo Bet HaMikdash, verso la distruzione della casa di Israele. Sapete che c'era erano tutti Bnei Israel, c'era Malchè Israel, rappresentato da Efraim, che ricorderà appunto nel Perek, e in Malkhaiyunda. E abbiamo 12 prachim in Oshea, e sono delle profezie appunto della Pur Hanut, dunque delle punizioni, chiamiamole così, che sono poi la conseguenza del fatto che gli ebrei appunto purtroppo hanno servito gli idoli, di cui in particolare il Baal, e anche perché aggregavano al servizio divino di Hashem altri dei, dunque sia Baal come idolo, sia altri dei ad Hashem, come anche per esempio gli dei d'oro che Yerovam Nevat aveva posto nelle strade. E secondo il trattato di Pesachim 83, nel periodo in cui, diciamo, Hoshea aveva profetizzato, c'erano altri profeti con lui nello stesso periodo, che erano il profeta Amos, profeta Micha e profeta Isaia. E secondo il trattato di Pesachim, Hoshea era il più, diciamo, grande fra tutti loro. E i re che avevano regnato in quel suo periodo erano Ozia, Yotam, Ahaz e Hezkia, che erano questi re di Malcheiuda, re di Iuda. E detto ciò, per avere giusto un'idea appunto di chi era Oshea, molto in sintesi anche qua, ci inoltriamo nell'Aftà. Capitolo 11. Allora abbiamo la riluttanza del popolo ebraico a fare Teshuvah. E comincia così il Perek, dice: il mio popolo è incerto se tornare a me, e non sono ispirati a fare quello che i profeti insieme li hanno sollecitati a fare. Allora, datemi un secondo, no, no, un secondo, ragazze, chiedo una pausa di un minuto. Devo un attimo, che ho messo un segno, ma non lo ritrovo. Oh, papà, l'ho messo. Scusate, eccolo qua, ma no, perché avevo messo prima allora, eccolo qua. Allora, passo che vi ho letto, ve lo leggo in ebraico. Ve amit teluim lim shuvati vel al ikrau yachad lo yeromen. Allora, se questo termine teluim vi dice qualcosa, in effetti nella parasha l'abbiamo visto. L'abbiamo visto a pagina 126, quando appunto si parlava, e quello che abbiamo studiato stamattina, no, di tutte le condizioni del salario, no, che è concordato tra Lavan e Yaakov, e abbiamo al plurale Tluim, che c'è Talù al singolare, al capitolo 30, passo 32, e Tluim al plurale, passo 35. Ma noterete che c'è una differenza, che nella Haftarah Tluim vuol dire incerto, talui, tipo non sa cosa fare. Invece nel passo 35, che abbiamo letto stamattina, e invece si parla di capre punteggiate, Tluim. E dunque non si parla del, non è lo stesso termine. Dunque il sound è lo stesso, però è come tante parole in ebraico, che tra la tef e la taf, o la chet e la chaf, cambiano il significato. Questo così, un passo. E continua la Haftarah, dice: come potrei cederti ai tuoi nemici, o Efraim? Come potrei consegnarti nelle loro mani, o Israele? Come potrei renderti desolata come Adma, o ridurti in una rovina come Zevoim? E qui andiamo a Adma e Zevoim. Anche qui, se l'Adma e Zevoim vi dice qualcosa, allora nel Humash di Moise Levi, questo Bordeaux, vi do la pagina, comunque in Bereshit, capitolo 14, Passuk 1, poi dicevo nel Moise Levi, se volete controllare, pagina 37, e troviamo questo Adma. E di solito la Haftarah è sempre un nesso con la parasha stessa, però ritroviamo nelle Haftarot anche tanti termini o luoghi o personaggi, no? Che abbiamo visto già nella Torah. Allora, Admaut Zvoim, dunque lo vediamo nella parasha di Noach, a capitolo 10, Passuk 19. E il passo dice: limite estremo del confine dei Cananei era da Zidon in direzione di Gerar fino a Gaza, poi fino ad arrivare a Sodoma, Gomorra, Adma e Zvoim fino alla Shaa. Infatti, vedete, Sodoma e Gomorra vengono nello stesso passuk, antecedono Adma e Zvoim. Qui siamo a Parashat Noach, quando Nimrod si ribella ad Hashem, e questa è la prima volta dove vediamo Adma e Zvoim. Lo vediamo anche più avanti, a pagina 47. Capitolo 14, no, qui era, sì, primo capitolo 10, passuk 19. Adesso andiamo, pardon, a 14:1 e siamo Parashat Lech Lecha, dove abbiamo la guerra dei quattro re contro i cinque re. Vi ricordate di Avraham Avinu? Prima i quattro re che vincono i cinque re, dunque hanno la meglio, e poi Avraham che, visto che questi quattro re prendono in ostaggio Lot, allora Avram va a combatterli e la vittoria però sarà sua. E dunque nella guerra dei re, appunto capitolo 14, passo 1, abbiamo i primi quattro che mossero guerra contro Berare di Sodom, Birshare di Gomorra, di nuovo Sodoma e Gomorra, Shinav re di Adma, Shem Ever re di Zvoim e poi il re della città di Bela. Dunque abbiamo di nuovo Sodoma e Gomorra, cioè re Berà di Sodoma, Birshare di Gomorra, e Shinav re di Adma e Shemever re di Zvoim. Dunque ecco ancora Adma e Zvoim. Dunque, poi andiamo al Humash Devarim, qui andiamo a pagina 845, poi chi ha davanti e vuole controllare sul posto può farlo subito, se no chi segue in differita lo controlla. E qui siamo a pagina 845 in italiano, capitolo 29, passuk 22, e dove appunto si parla, siamo nella parasha di Nitzavim, del monito contro l'idolatria, e dice appunto che il zolfo e il sale hanno arso tutto il suolo, a tal punto che non potrà essere seminato, non germoglierà né crescerà nessun tipo di erba, come in seguito, come fu di fatto in seguito alla distruzione di Sodoma, Gomorra, Adma e Zvoim, città che aveva sconvolto nella sua ira e nella sua collera. E poi lo rivediamo qui appunto in Hoshea, nella nostra Haftarah. E, dunque, riprendo, come potrei renderti desolata come Adma o ridurti in una rovina come Zvoim? Il mio cuore, dice Hashem, è turbato dentro di me e mi sento ardere dal rimorso, parla, non darò sfogo a quanto minacciato per l'eccitazione della mia ira, non ritratterò le mie buone parole per distruggere Efraim. Questo perché, dice Hashem, io sono Hashem, Dio, e non sono un uomo che prende decisioni avventate. Pertanto la sacralità della mia presenza rimarrà sì e comunque con voi, resterà tra voi e non entrerò né la farò risiedere in città diverse da Gerusalemme, come ho promesso che la mia presenza sarà sempre e comunque solo su Gerusalemme. Poi, in tempi messianici, le nazioni seguiranno Hashem quando ruggirà come un leone per chiamarle a raccolta, che Ariesh Ag, come, vabbè, non porta. Allora, ci sono tanti psukim o tante parole che ci riportano tanti altri psukim, ma qui avremo bisogno di 3-4 ore solo per vi ho riportato una parte. E quando ruggirà, allora i suoi figli, cioè il popolo di Israele, giungeranno trepidanti da ovest, accorreranno dall'Egitto trepidanti e simile a una colomba dalla Siria, e io, Hashem, li farò risiedere sicuri nelle loro case. Questo è il detto di Akadosh Baruch Hu, di Hashem, molto presto a me. Capitolo 12. Efraim mi ha circondato di menzogne, la casa di Israele di inganni, e qui arriviamo al termine. Sevavuni vechachash, Efraim uve mirma bet Israel, Yuda. E questo Bemirma lo ritroviamo, questo termine sì, mi soffermo, al capitolo 27, Pasuk 35 di Bereshit, e che appunto lo ritroviamo, vi do anche la pagina un secondo, eccola qua, 27:35, un attimo, e siamo alla parasha che abbiamo studiato settimana scorsa, parasha di Toldot, dove quando arriva Esav, dopo che Jacob ha preso le brachot, cosa gli dice il padre? E tuo fratello si è presentato con ingegno, Bemirma. Allora, Mirma vuol dire inganno, letteralmente, ma in questo caso, capitolo 27, passo 35 di Parashat Toldot, come spiega Rashi, Bemirma pechochma, con ingegno, con chochma. E questo termine, Bemirma, lo ritroviamo dunque prima volta nel Toldot, come vi ho appena letto. Ma è qui in Oshea, ma anche lo troviamo in sei capitoli di Teilim, nel capitolo 52, nel capitolo 109, 50, 43, 34, 17. E se volete proprio controllare, allora nel Salmo 52, Passuk 6, nel Salmo 109, Passuk 2, nel Salmo 50, Passuk 19, nel Salmo 43, Passuk 1, nel Salmo 34, Passuk 14. E nel Salmo 17, passo 1, così che fate una cultura anche dei Teilim, ritroviamo questo termine Mirmah. Lo ritroviamo anche 2 volte nel libro di Daniel, 8 volte nel Mishlei, 2 volte nel Yov, e una volta nel Divrei HaYamim, una volta in Yeshayahu, una volta in Micha, 2 volte in Yirmiyah e una volta in Amos. E anche qui in Hosea, a capitolo 12, passo 1. Poi, quando avete tempo, se avete tempo, andatevi a studiare tutti i psuchi. Io l'ho fatto, è molto interessante e vi consiglio di farlo. Detto ciò, continuo. Dunque, Efraim ha circondato di menzogne a casa di Israele, di inganni, Bemirma, appunto il termine che abbiamo adesso ritrovato. Ma Yehuda governa ancora temendo Hashem ed è fedele ad HaKadosh Baruch Hu. Efraim si associa ai venti dell'idolatria, insegue il vento orientale, aumentando di giorno in giorno le menzogne e le rapine, stringono un'alleanza con gli assiri, trasportano in Egitto il loro olio per ingraziarseli e sperare nella loro protezione. Ora però Hashem è in lite anche con Yehuda, appunto, retribuirà Yaakov secondo la sua condotta e lo ricompenserà in base al suo comportamento. Jacob, sin dal grembo materno, afferrò per il fratello per il calcagno e da adulto combatté con l'angelo di Hashem, come lo vedremo. Lottò con l'angelo e vinse, quello pianse, lo supplicò di lasciarlo andare, e Hashem ci incontrerà a Betel e là parlerà con noi. Hashem l'Eterno è, come sempre, Dio delle schiere, è ancora conosciuto come l'Eterno, dunque rivolgiti nuovamente al tuo Dio, a Hashem, se vuoi che Hashem ti salvi, pratica le leggi di bontà e giustizia e confida sempre e solo in HaKadosh Baruch Hu. Tu agisci come un mercante che ha bilance false, che ama frodare. Ed Efraim ha detto: non devo più servire Hashem perché sono diventato ricco, ho accumulato ricchezze, ho trovato potere in me. Questo ci riporta famosissimo anche Passu. Allora, qui è scritto: Asharti, mazzati Onli, e ci riporta al Vaishman Yishrum Vaivat, il famoso Passuk. E invece dovrebbe dire, dice Hashem, tutti i miei sforzi non mi basteranno per controbilanciare la trasgressione che ho commesso. Ma io, dice Hashem, sono l'Eterno, tuo Dio, ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti farò ancora dimorare nelle tende. Quando si parla delle tende, si intende nelle tende di Torah, dove studiano i Talmidei Chachamim, come nei tempi antichi. Infatti, quando Yaakov, quando si è definito Yaakov, l'abbiamo visto settimana scorsa, Ishtam Yoshev Olam, uomo integro che risiedeva nelle tende, nel senso risiede nella tenda per studiare Torah. E dunque io sono Hashem, ti ho fatto uscire dall'Egitto e ti farò ancora dimorare nelle tende a studiare Torah come nei tempi antichi, come tuo patriarca Jacob. Io, dice Hashem, ho parlato ai profeti perché vi ammoniscano e mi sono mostrato loro, come dice Rashi, in diverse sembianze. E Rashi riporta anche un'altra spiegazione, dice, ho portato loro anche diversi mashalim, no? E di modo che potessero poi trasmettere a voi e voi potete capire le profezie, dunque moltiplicato le visioni, apparso in molte forme, come appunto vi ho detto, e se vi è violenza in Gilad è perché non sono altro che vanità. A Gilgal si sacrificano vitelli agli idoli e anche i loro altari sono numerosi, come i cumuli di terra tra i solchi dei campi dopo la rapitura. E si conclude con Giacobbe fuggì nel paese Aram e Israele, sempre Giacobbe Israele, la lavorò per una donna, Rachel ovviamente, custodì il gregge per una moglie, 14 anni di pastorizia, ma per mezzo di un profeta, e qui si riferisce a Mosè, Hashem, l'Eterno, fece uscire Israele dall'Egitto e il popolo fu protetto tramite un profeta. E dunque, poi gli Ashkenazim proseguono, dove abbiamo, vi dico solo gli argomenti, dunque non vi leggo tutto il 13 e 14, gli ultimi due capitoli di Oshea, dove Efraim sprofonda nella perdizione, dove c'è l'insensatezza appunto di Efraim. Poi l'ultimo capitolo c'è proprio l'appello al pentimento e il famosissimo Passuk 3 del capitolo 14 che dice, no, prima Passuk 2 un attimo, dove dice Israele, se non vuoi essere punita appunto, fai ritorno ad Hashem, Hashem misericordioso, altrimenti agirà severamente come tuo Hashem, poiché sei inciampato a causa delle tue iniquità. Shuva Israele ad Hashem Elokecha, Chi chashalta pavonecha, e passo 3, Kru imachem dvarim, veshuvu el Hashem, se avete sentito che dice qualcosa questi psukim, sono proprio il punto del capitolo 14 di Hosea, e l'altro, e conclude passo 3, con invece del sacrificio dei vitelli, delle korbanot, offriremo le parole che escono dalle nostre larva, delle nostre larva. Infatti oggi invece delle korbanot noi preghiamo, Shachrit, Mincha, Arvit e tutte le preghiere che abbiamo. Poi abbiamo l'ultima parte dove si parla del fatto che Efraim rifiorirà, dunque bellissime parole, dice, li amerò, dice Hashem, sinceramente, visto che la mia era si è ritirata da loro, sarò come la loro rugiada, fiorirà come una rosa, e la rugiada farà spuntare le sue radici che saranno forti come un albero del Libano, le sue fronde si spanderanno, la sua bellezza, abbiamo parlato prima di bellezza, splendore del Tzaddik, e qui parliamo anche di queste fronde che si spanderanno, che la sua bellezza sarà come la luce dell'olio della menorah, fragrante come l'incenso offerto nel Bet HaMikdash, e coloro che un tempo dimorarono alla sua ombra e sono oggi in esilio, torneranno a germogliare come grano, fioriranno come la vite, la sua fragranza sarà come il ricordo del suono che accompagnava le libagioni di vino nel Bet HaMikdash. E quando Efraim dirà: che cosa ho ancora da fare con gli idoli? Io Hashem gli risponderò dalla sua afflizione e avrò cura di lui. Sarò vicino a lui come un albero di cipresso sempreverde. E domanda retorica: non è da me che proviene ogni tuo frutto? E chi tra voi è saggio comprenderà queste cose? Michacham ve'yaven ele, anche questo è un passo molto conosciuto, e chi è così attento, chi è così attento da rendersene conto? E qui anche un famosissimo passo, poiché rette sono le vie di Hashem e le percorre chi è giusto, mentre i disonesti, non percorrendole, inciamperanno per loro colpa. Yechi yesharim darti Hashem, e si conclude con un altro, altri ultimi due psukim, anche questi molto famosi, bellissimi, dove mangerete in abbondanza, sarete sazi, l'oderente in nome di Hashem, vostro Dio, che ha operato meraviglie per voi e il mio popolo, non dovrà più provare vergogna. Dovrete riconoscere che io, Hashem, sono in mezzo a Israele e che io, l'Eterno, sono il vostro Dio e non c'è nessun altro. Il mio popolo non si dovrà mai più vergognare. Amen, amen, amen. Leggiamolo nel testo. Vachaltem achol vesavua, vihilaltem et shem Hashem Elokechem, asher asai machem leafli, velo yevoshu ami leolam. Vidaratem, ki vekerev Israel ani, ואני השם אלוהיכם, ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם. Su queste parole di grande speranza, di grande brachot, che si possano avverare nell'immediato, amen, amen, che ne razzon, scucola tzadikim, amen, che ne razzon, che Hashem possa attuare tutte le sue brachot verso di noi, verso tutti coloro che appunto lo amano, lo temono, tutti coloro che ci sostengono, come dico sempre, e concludiamo con la mitzvah, ha-mitzvah, per antonomasia, per eccellenza, della tzedakah. Mettiamo tzedakah per tutti coloro che sono caduti dal 7 ottobre, in genere chayalim, che hanno dato la vita per Hashem, non solo
E io
chayalim, ma
sono caduta.
Eh?
Pure io sono caduta.
Aspetta
Vabbè.
che arrivo la refuah shlema, arrivo a te. Allora, prima le havdil, lui nishmat kol ha nirzachim al kiddush Hashem, ki nishmatam tzrura b'tzror ha'chaim, yei zichram baruch, nishmatam b'gezeim v'rohim, zchutam yagen aleinu Hashem ikom damam, refuah shlema ומושלמת לכל הפצועים, לכל החיילים, לכל החטופים שיחזרו בריאים בגופם ובנפשם, לחיק משפחותיהם, אמן כן יהי רצון. רפואה שלמה מנעימי מורתי הרבנית, השלוחה, רחל בת עזיזה, לנחמה דינה בת שרה, לחנה בת גניה ובעלה יהושע, לרבקה נחמה בת גניה, לרות פיאמטה בת קרלה. Ho detto giusto, vero? Sono fiera di me.
Sì, sei stata bravissima.
E vai, perché io ricordare i nomi non è mio forte. E voglio anche ricordare il Refuah Shlemah, come vi ho fatto anche questa settimana, questi ultimi giorni, della mia carissima amica Alessia, che però ha altri nomi, adesso diciamoli tutti: Shetiebria, Alessia, Micaela, altre monete, Alessia, Micaela, Chaya, Bat, Dina, Refuah Shlemah. בעיניה ובכל גופה ובכל איבריה וגידיה, אמן כן יהי רצון. גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולמי, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולמי, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולמי. E ognuna metta per sé, per i propri cari, di scut. Voilà. Che la mitzvah di tzedakah, la mitzvah di Limud Torah, la preghiera, perché abbiamo ricordato un passuk di Teilim, che possa portare bracha, hatzlacha, briut, di nuovo refuah shlemah, rut fiammeta bat Carla, carissima. Questa la dedico al compleanno della mia carissima amica Eri. אפרת מרים בת רחל, שתהיה בריאה בכל איבריה וגידיה, בגופה ובנפשה. נחת מילדיה, מנחם מנדל בן אפרת מרים, אוריאן ברכה בת אפרת מרים, ובעלה ושלום בית ואריכות ימים ופרנסה בשפע, וכל הברכות אמן כן יהי רצון. פרמטטה ניאנקה פר ניו פיגיו דניאל דוד מצרדינה, כדומני סרה קומפי 25 אני. איוטו! ברוך השם. בשעה טובה, חיים ארוכים, בריאים, שמחים, הצלחה בכל מעשי ידיך, בני אהובי, דניאל דוד בן צרדינה, שתצליח בכל מעשי ידיך, ותהיה בריא ברמך וברכב שצג ידיך, חסיד, ירא שמיים, למדן, עשיר, עם א', ונחת, ושלום בית עם אשתך, כל דם מזל טובה תנת, והמון נחת מבנך. Yeshua Israel, Shtebari, Veshalem, Amen, che ne razzon. Tutte queste brachot per tutto Am Israel, per tutte noi, E stasera è il compleanno che è di mio cugino. Facciamo passare la serata. Era Narsim Khon ben Kochava shelo shel ha'chaim arukim bebri'im v'simcha yom yom achshav yom uladetecha amen ken yei ratzon. Dunque tutte le brachot per tutti i compleanni, per tutti quelli che hanno bisogno di bracha, di atzlacha, di bri'ut e di refuah shlema. Fantastiche ragazze, una a una, mi raccomando, veramente.